Buon pomeriggio agli ascoltatori del Ridotto dell'Opera da parte di Giorgio Appoloni. Ormai siamo in autunno, ma le occasioni per potersi divertire non mancano e avremo a che fare con Parma, quindi con una stagione particolarmente importante. Nella seconda parte della trasmissione avremo a che fare anche con la musica antica di Trento in compagnia di Marco Gozzi che ce ne illustrerà la programmazione, ma all'inizio, ospite graditissima per un'altrettanto interessante rassegna, Verdi Off. Ne abbiamo sempre parlato, ne parliamo volentieri anche quest'anno. Barbara Minghetti, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Sempre un piacere vederti, sentirti. Allora, i nostri ascoltatori, se non hanno ancora capito che cos'è Verdi Off, bisognerà bacchettarli perché ne parliamo tutti gli anni. Ma vogliamo ricordarlo, Barbara?
A noi fa molto piacere, intanto grazie dell'invito. Verdi Off è giunta la sua ottava edizione, è un festival che accompagna da fratello, sorella, cugino il Festival Verdi. È nato con l'intento di uscire dal teatro. Questo è stato il primo compito, nel senso che il Festival Verdi è un festival internazionale di grande prestigio, riconosciuto in tutto il mondo, ma volevamo, non so come dire, far sentire questo festival anche molto alla città, che spesso purtroppo rimane magari ai margini di un festival così importante e internazionale. Quindi siamo usciti dal teatro e abbiamo proposto un festival che parlasse di Verdi, sempre in maniera rispettosa, perché il grande maestro ovviamente bisogna rispettarlo, ma siccome grazie alla sua così capacità creativa e teatrale dà tantissime opportunità, il Festival Verdi Off parla di danza, di rivisitazioni musicali anche di J7, pop, di burattini, di installazioni, di videomapping, cioè, quindi abbiamo cercato di parlare il maestro davvero attraverso tutte le varie arti in luoghi diversi della città, quindi spesso non teatrali, ma luoghi quotidiani o luoghi pian pianino sempre di più, come stiamo arrivando negli ultimi anni, dopo voglio parlare del manifesto etico, dei luoghi anche della fragilità e della difficoltà della città. Quindi spesso luoghi all'aperto, piazze, strade, abbiamo rifatto riaprire il Lungo Parma, che era un luogo ormai in disuso. E quindi con un'accessibilità facile, gratuita, e proprio per avvicinare le persone che poi magari non hanno l'opportunità, la possibilità per economia, per accessibilità culturale, per avvicinamento di entrare in teatro. Quindi l'idea è quella di iniziare così, insomma, ad avvicinare per poi portare le persone pian pianino anche in teatro. Questa è un
Certo.
po' la storia. Poi negli anni ovviamente è molto cresciuto e sono cresciuti i numeri, sono cresciuti i luoghi, stiamo andando anche fuori Parma, quindi non solo tutti i quartieri di Parma, perché andiamo molto appunto nelle zone oltre che centrali, ma molto in giro, ma non solo, adesso andiamo a Busseto, Fidenza, Zibello e diverse luoghi della comunità montana di Padana, quindi insomma davvero molto, molto in giro.
Senti, ricordiamolo subito il sito al quale dobbiamo rivolgerci per poter valutare tutti i vari appuntamenti.
Il sito è sempre quello del Teatro Regio di Parma, mentre invece su tutti i social, sia Instagram che Facebook, siamo Verdi Off. Quindi seguiteci e cercate così di interagire. Anche la comunicazione, ovviamente, è una comunicazione meno istituzionale, più informale. C'è un Verdi, quest'anno poi l'abbiamo acceso di fucsia perché l'immagine che abbiamo fatto con un artista che si chiama Forleo, che usiamo già da qualche anno, è Verdi in doppio petto con un doppio petto fucsia. Quindi quest'anno abbiamo deciso di colorare quella che è già stata l'inaugurazione del 16 settembre con la Verdi Street Parade, di colorare la città di fucsia, perché abbiamo chiuso il centro della città con alcune arterie importanti e abbiamo fatto 14 punti che sono stati toccati appunto da una Verdi Street Parade, con musiche, danze, burattini, trampolieri, insomma tutto dedicato alla musica di Verdi, con questo così attraversamento colorato della città. E poi ci siamo ritrovati invece in Piazzale della Pace con un momento finale, con balletto nell'acqua, pallone aerostatico, tutto ovviamente dedicato al grande maestro.
Quanti sono gli appuntamenti e fino a quando, dureranno?
Allora, arriviamo fino al 16 ottobre, quando finisce il festival, appunto, Verdi, noi accompagniamo, precediamo e accompagniamo il festival, e sono più di 200 gli appuntamenti, più di 3.000 gli artisti, Devo dire che c'è ancora tantissime iniziative in atto di vario genere, da artisti di grande fama internazionale come Matteo Franceschini, che viene a fare un DJ set verdiano in una chiesa sconsacrata, a tantissime attività, invece, appunto, dicevo, legate un po' alla fragilità e ai luoghi meno facili. Quindi andiamo in 23 RSA, facciamo giusto il 30 un Falstaff ridotto in carcere, con anche un lungo percorso di avvicinamento dei carcerati al Falstaff, con un piccolo gruppo che canterà anche Tutto nel mondo e burla, e facciamo un Otello per bambini in giro dei luoghi più difficili. Quindi tante tante iniziative. Abbiamo installato una yurta, che si chiama la yurta di Peppino, nel piazzale Picelli, che è una delle zone un po' di quartiere, un po' di periferia, dove per un mese tutte le mattine ci sono laboratori per le scuole, più tutti i pomeriggi, sabato e domenica, attività sempre legate alla didattica, a spettacoli dedicate a Peppino, giusto appunto, e soprattutto per le famiglie. Quindi sono tante tante cose in giro, attraversate quest'anno dal manifesto etico che lanciamo appunto il 30 settembre durante una mattina importante organizzata con Opera Europa di riflessione su come anche gli artisti in realtà restituiscano alla città e alla comunità una parte della loro arte, non solo in teatro, non solo pagando un biglietto, ma anche mettendosi a disposizione dei luoghi più difficili. Devo dire che il manifesto etico che abbiamo lanciato quest'anno ha riscosso subito un grandissimo entusiasmo da parte degli artisti, che ringrazio, perché si sono messi a disposizione, chi a venire in un RSA, chi a fare un incontro in ospedale con bambini, purtroppo del reparto oncologico, chi ha incontrato dei ragazzi di un centro di giovanile di supporto. Quindi c'è questo altro ulteriore progetto parallelo che stiamo portando avanti, in cui crediamo molto, e lo presentiamo appunto a Opera Europa e all'ATIT per cercare di farlo diventare un po' magari anche a livello nazionale, non solo un metodo di restituzione ai cittadini.
Senti, una domanda che mi viene un po' spontanea è che tante volte iniziative come queste all'inizio vengono accolte con grande entusiasmo da istituzioni, dal pubblico, eccetera. Poi invece nel prosieguo ci si dimentica un po' dell'importanza di eventi di questo tipo. A voi non capita questo invece? Ti vedo entusiasta, significa che siete sempre in crescita.
Allora, siamo sempre in crescita. Ti direi, quest'anno, per esempio, abbiamo aggiunto la Verdi Strip Parade, che è un'altra cosa che tengo molto, perché andiamo a fare una riduzione della Verdi Strip in un quartiere di Parma che si chiama Spip, che è il quartiere industriale, cioè è una zona, fatemi dire, abbastanza poco vivibile, poco accessibile, sicuramente non bella, come si può dire, fatta di aziende, ma dove vivono tutti i giorni, 8 ore al giorno, più di 10.000 persone. Quindi mi hanno detto: dove dobbiamo portare noi Verdi e questo genere di attività? Nei luoghi dove la gente in fondo sta e vive. Quindi quest'anno per la prima volta facciamo questa iniziativa. Quindi Verdi Off in realtà cerca di rinnovarsi sempre, di cambiare continuamente linguaggi, di invitare nuovi artisti. Abbiamo fatto con grandissimo successo una performance che si chiama Verdi a letto con Verdi in un palazzo in disuso, che è un cantiere che diventerà un albergo. Quindi abbiamo creato 8 stanze molto particolari, artistiche, dove si entrava one to one e ci si incontrava con le passioni, le gelosie di Verdi. Quindi cerchiamo sempre di creare nuove iniziative, nuove idee, di essere davvero sempre curiosi e in realtà sempre più vicini alle comunità, anche nelle necessità di aggregazione, di voglia. In realtà noi abbiamo fatto un percorso contrario. All'inizio, quando abbiamo presentato Verdi Off, c'è stata una reticenza, perché comunque c'era un po' la patria di Verdi, e quindi Verdi si fa giustamente in
Intoccabile.
teatro, intoccabile, insomma, in teatro, con il silenzio, con il palcoscenico, con l'orchestra e tutto. Quindi all'inizio è stato invece un po' difficile, anche se devo dire che poi subito c'è stata una grande aggregazione, ed è un lavoro in realtà tutto l'anno. Abbiamo creato un tavolo con tutte le associazioni di Parma, ma le associazioni dal terzo settore alle associazioni culturali, alle associazioni sportive, proprio per insieme trovare, come si dice oggi, una coprogettazione di eventi. Quindi è un lavoro che è andato nel profondo della città, devo dire, e grazie anche al comune, è nel profondo proprio un po' delle necessità di una città che in questo momento, come sappiamo tutti, non è facile coordinare. Quindi io credo che cercheremo, ovviamente, poi dobbiamo raggiungere 10 anni e lì vogliamo farlo con un grande festival. Quindi credo sempre che questo fatto di lavorare assieme a tutti, di sentire un po' anche così la necessità della città e di invece cercare continuamente novità e stimoli da altre varie parti, porterà Verdi Off. Speriamo essere sempre curioso e interessante per chi arriva.
Certo, grazie Barbara
Grazie
e naturalmente in bocca al lupo, coraggio.
a voi e vi aspettiamo.
Abbiamo ascoltato il celebre terzetto dai Lombardi alla prima crociata con Luciano Pavarotti, June Henderson, Samuel Remy, diretti da James Levine. Questo a coronamento, diciamo, della prima intervista dedicata alla città di Parma, al Regio, al Verdi Off. Eravamo con Barbara Minghetti. Voltiamo pagina, ma in un certo senso siamo sempre connessi ai discorsi che abbiamo introdotto con Barbara, perché effettivamente ci rivolgiamo alla musica antica e in effetti Giuseppe Verdi asseriva che per comporre musica contemporanea, musica dell'avvenire, bisognava tornare alla musica antica. Quindi è veramente un piacere avere con noi Marco Gozzi della rassegna che si tiene da stasera, lo sottolineiamo, a Trento in relazione appunto alla musica antica. Quindi buon pomeriggio a Marco Gozzi.
Pomeriggio.
Fila il discorso che ho fatto?
Sì, certamente.
Ecco, bene.
Anche noi cerchiamo nel festival agganci tra la musica antica e talvolta anche la musica contemporanea, o comunque eventi legati al presente.
Quest'anno abbiamo una serie di appuntamenti che iniziano questa sera, quindi se vuole incominciare a illustrarci quello che succede questa sera e dove, soprattutto perché la sede è particolarmente prestigiosa.
Sono 7 appuntamenti, appunto da stasera fino al 6 dicembre. Questa sera si inaugura questa 37ª edizione, quindi è un po' di anni che siamo sul territorio. La rassegna si chiama Trento Musica Antica. Ogni anno esploriamo facce diverse del mondo della musica antica. Il festival è organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara con la partecipazione per la parte artistica del Centro di Eccellenza Lawrence Feininger. E sono 3 i nuclei tematici di quest'anno e che sono spesso all'interno della nostra programmazione. Da una parte i codici musicali trentini del 400, che sono la più importante collezione di musica antica 400esca vocale esistente al mondo e che sono conservati qui al Castello del Buon Consiglio, uno invece alla Biblioteca Vigiliano. È importante valorizzarli, non sono né ancora completamente trascritti. Il secondo aspetto è la musica profana tra 5 e 600 e poi la musica prevalentemente sacra, ma abbiamo anche qualcosa che riguarda la musica profana del pieno 600, con l'attenzione ad un compositore che è piuttosto dimenticato, che è Benevoli e che cerchiamo di proporre sempre più spesso. Non è facile perché appunto fa parte del cosiddetto barocco colossale, quindi di quel mondo a tante voci che non è facile riproporre e che era uno degli interessi fondamentali di Lawrence Feininger, a cui il nostro centro è intitolato.
Ecco, lei è uno dei curatori. Gli altri chi sono?
Gli altri sono Danilo Curti e Roberto Gianotti, che hanno allestito questo programma, il programma di quest'anno.
Che ha per titolo, sottotitolo, Preziose stravaganze.
Sì, cerchiamo quasi sempre di creare un percorso monografico. Quest'anno i temi non sono monografici, diciamo così, ma sono tutti accomunati dalla stravaganza in qualche modo. Per esempio, il concerto di questa sera, intitolato Commedia Commedia, mette insieme la commedia dell'arte italiana, ci sarà commediante per appunto Lorenzo Bassotto, e poi l'Accademia Strumentale Italiana diretta da Alberto Rasi proporrà appunto in questo concerto spettacolo testi della commedia dell'arte con pezzi famosi tra 5 e 600 della musica europea, diciamo, di quest'epoca qui, cose molto famose e cose poco conosciute ma molto famose all'epoca. In questo mondo che vive di oralità e che quindi non ha bisogno di scrivere nome e cognome dell'autore, quindi tante cose sono tramandate anonime, altre sono di autori famosissimi come Orlando Di Lasso, Vincenzo Ruffo, Filippo Azzaiolo, eccetera. Ecco, i testi della commedia dell'arte dialogano con i testi celebri e diffusi in una ideale Italia tra 5 e 600. Ecco. Preziose. Abbiamo usato l'aggettivo preziose per dire che non sono stravaganze nel senso di cose buttate lì, ma che ci sono anche capolavori assoluti, insomma, pezzi importanti della storia musicale dal 400 appunto al pieno 600.
Siamo ancora in compagnia con Marco Gozzi, abbiamo ascoltato un brano interpretato dalla Reverdy, queste quattro ragazze appunto che si sono dedicate alla musica super antica. Quello che volevo chiedere ancora a Marco è un festival, generalmente vedo che è concentrato in alcuni giorni, in alcune settimane, il vostro invece è dilazionato addirittura su 3 mesi. Ecco, la ragione di questo è quindi a quale pubblico è indirizzato?
Ma il pubblico è molto vario e ci stupiamo tutti gli anni, ci sono sia i giovani sia le persone che sono appassionate e che possono avere anche una certa età di questo repertorio. È un repertorio un po' di nicchia, ma che incontra comunque il favore del pubblico. Certamente non ci sono le folle dei concerti di musica leggera, diciamo così, ma è una rassegna che attira molta gente. Noi cerchiamo anche di fare approfondimenti culturali, quindi con conferenze e concerti. Per esempio, i due appuntamenti finali sono dedicati, uno due tali composizioni, appunto questo è l'aggancio col moderno di Lorenz Weiniger, che sono però ispirate alla musica antica, e poi l'ultimo appuntamento, che sarà probabilmente il 13 dicembre al Castello del Consiglio, la presentazione di un volume in memoria di Peter White, che è un grande studioso musicologo inglese, grande scopritore di cose importanti sui codici musicali trentini del 400. Quindi accanto si fa conferenza concerto, e quindi si riesce a fare un approfondimento, e questo è rivolto anche appunto agli studenti universitari, agli studenti del conservatorio, ma a tutte quelle persone che sono interessate a questo mondo che ha ancora bisogno tantissimo di divulgazione, di conoscenza.
Bene, ringrazio Marco Gozzi, ricordo ancora Trento Musica Antica 2023, l'ultima, diciamo, richiesta, il sito al quale si devono rivolgere appunto gli interessati. Eh
Certo, sarà tutto su www.centro, cioè è già
già.
il programma su www.centrosantachiara.it, e lì trovate tutte le informazioni, tutti i sette spettacoli.
Grazie ancora allora e in bocca al lupo per stasera e per tutto il resto della rassegna.
Viva il lupo! Buongiorno.
Se la bacia
Abbiamo ascoltato la Reverdy, questo complesso vocale femminile che ci ha proposto della musica antica. Eravamo relazionati appunto al Festival Festival di Musica Antica di Trento, ma all'inizio della trasmissione, se ben vi ricordate, avevamo incominciato parlando di Parma col Verdi Off e ritorniamo a Parma, questa volta con il Verdi In, diciamo così, con il Festival Verdi. E per l'occasione abbiamo in nostra compagnia il sovrintendente del Festival Verdi, Luciano Messi, e il direttore artistico Alessio Vlad, che saluto. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
E voilà, siete due persone, quindi mi trovo un po' in difficoltà a chi dei due rivolgere determinate domande o chi vuole dare l'avvio al discorso, però forse al sovrintendente, il quale è anche un po' una novità per Parma, perché si è trovato a fare un po' tutto di corsa da gennaio a marzo, appunto all'inaugurazione del Festival Verdi in corso, iniziato, se non sbaglio, il 16 settembre, no? Proseguito già con alcune opere, i Lombardi e la Prima Crociata, per esempio, e il Trovatore.
Sì, assolutamente. Il festival si è aperto il 16 di settembre con la Verdi Street Parade che ha coinvolto tutto quanto il centro storico della città con tantissimi spettacoli di strada su musiche del maestro Verdi, contestualmente al primo ingresso del pubblico in teatro per la prova generale aperta dei Lombardi alla Prima Crociata. Nel frattempo si sono già susseguiti moltissimi debutti, in particolare quello degli stessi Lombardi il 21, poi il 22 con il Falstaff al Teatro Verdi di Busseto e ancora il 23 la Messa da Requiem di nuovo a Regio, Trovatore il 24 e Nabucco al Magnani di Fidenza il 28. Dunque abbiamo già snocciolato in questi primi giorni di festival tutti quanti i debutti. Attendiamo il 10 ottobre, il giorno del compleanno del maestro, invece il gala verdiano dedicato in modo speciale quest'anno al progetto di acquisizione, restauro e valorizzazione della villa di Sant'Agata. Un festival nato in 3 settimane perché mi sono insediato il 7 gennaio e alla fine di gennaio scadeva la presentazione dei programmi al Ministero, ma un festival che trovo assolutamente ricco e di cui siamo orgogliosi, ricco dentro il Regio, così come ricco fuori a Parma e in tutto il suo territorio.
Balzano un po' all'occhio alcune caratteristiche, per esempio questa sorta di partenariato tra la Toscanini, il Comunale di Bologna, i cori, eccetera. Questo come è avvenuto, in virtù di che cosa e quale scopo ha?
È una grande alleanza di territorio. Dopo invece alcune frizioni, alcuni attriti, in particolare un anno e mezzo fa, ecco, che avevano caratterizzato le relazioni tra queste istituzioni. Parma e l'Emilia-Romagna in generale sono particolarmente ricche di realtà qualificate. In un momento di eccellenza internazionale come il Festival Verdi, riuscire a farle cooperare diventa una grande risorsa. Una sola orchestra non sarebbe in grado di garantire tutto il lavoro serratissimo che serve nel festival, non solo per gli spettacoli, ma ancor di più nelle fasi di preparazione. Stesso dicasi per il coro, quando ci troviamo di fronte a un festival che vuole coinvolgere un territorio vasto con molte proposte, anche più proposte nella stessa giornata per un mese di seguito. Dunque, uno dei primi e più importanti lavori che mi sono trovato a fare è stato proprio quello di cucitura delle relazioni territoriali con il Comunale di Bologna e dunque con la sua orchestra e il suo coro, ma senza trascurare le eccellenti formazioni che risiedono a Parma, cioè il coro del Teatro Regio e la Filarmonica Toscanini, tra l'altro anche orchestra della Regione. Stesso discorso è stato fatto nella relazione, nella ricostruzione della relazione con il Comune di Busseto. D'altro canto, la denominazione completa del festival è Festival Verdi di Parma e Busseto, e questo non è un caso. Così come la volontà di ampliare il raggio d'azione del festival per coinvolgere un po' tutte le terre verdiane, a partire dal sodalizio con Fidenza, che è un sodalizio particolarmente a cui teniamo moltissimo, tra l'altro il Teatro Magnani è un teatro splendido dove abbiamo avuto grande piacere di lavorare, che benissimo si adatta a rappresentazioni in forma di concerto. Dunque, lo scopo è veramente quello di dare l'idea di un sistema in grado di cooperare per raggiungere risultati artistici e organizzativi di alto livello, esportandoli a un territorio particolarmente vasto. Questo chiaramente non non preclude la base per la presenza di orchestre internazionali e di altri attori nell'ambito del festival, proprio perché viene garantito in questo modo tutto il corpo principale e si può avere maggior fluidità e serenità nell'ospitare altre compagini. Diciamo, tutto questo è stato anche molto ben rappresentato nel Requiem, dove addirittura i due cori, quello di Parma principalmente al gran completo, ma anche quello di Bologna con circa metà del suo organico, erano presenti assieme in palcoscenico, formando un grande coro di 100 persone, particolarmente adeguato a questo repertorio e con un bellissimo segnale, no, di collaborazione, e un grande messaggio di pace in una serata così speciale.
Siamo in compagnia di Luciano Messi, sovrintendente del Festival Verdi, e con Alessio Vlad. Torneremo con Luciano Messi per parlare del manifesto etico che già Barbara Minghetti ci ha anticipato, ma chiederei adesso ad Alessio Vlad. Giuseppe Verdi scrive 40 opere, Rossini ne scrive 30, molto è stato detto. Che cosa c'è ancora di nuovo alludo al fatto che Donizetti ha 70 opere, ce ne sono ancora tante altre da scoprire, ma Verdi è un po' un libro aperto. Lei come intravede delle possibilità di grande curiosità in relazione a questo compositore, grazie appunto a quello che è il suo ruolo di direttore artistico?
È molto difficile e come tutte le cose difficili diventano anche appassionanti quando poi diventano anche delle sfide. È chiaro che l'edizione critica è al centro della indagine musicologica e nel nostro caso anche poi della pratica esecutiva. La differenza sostanziale è che l'edizione critica con Rossini ha coinciso in grandissima parte anche con la riscoperta delle opere di Rossini e lo stesso si può dire per Donizetti. Le opere di Verdi sono eseguite ogni giorno praticamente tutte o quasi tutte in tutti i teatri del mondo, quindi bisogna creare anche qualche cosa accanto all'edizione critica e nel nostro caso io direi che la via giusta sia quella della prassi esecutiva. Prassi esecutiva che cosa significa? Prassi esecutiva significa anche allontanarsi da quella che poi oggi purtroppo è la pratica in atto nei grandi teatri, ovvero del lavoro che diventa un lavoro molto rapido. I grandi cantanti noi sappiamo che arrivano all'ultimo momento, lo stesso dicasi per molti dei direttori. Cioè, un festival come questo dà la possibilità, anzi deve dare la possibilità, proprio per dire qualcosa di nuovo, di poter lavorare. Lavorare a lungo, quindi significa lavorare a lungo anche cercare di costruire delle nuove leve di cantanti. Guardi, è successo nel lavoro che è stato fatto sui Lombardi della Prima Crociata, dove per esempio c'è stata una soprano di nuova generazione di 27 anni che ha lavorato per più di un mese qui insieme anche a Francesco Izzo, che è il direttore scientifico del festival, sulla prassi esecutiva. Faccio un esempio: noi
Parliamo
ovviamente
di Lydia Friedman, che conosciamo molto
parliamo di Lydia
bene
Friedman,
e che stimiamo moltissimo.
esattamente. Ti è andata molto bene, ma è andata molto bene anche perché è stata qui più di un mese a provare. Allora, per esempio, si dice edizione integrale delle opere, che significa, per esempio, la ripetizione delle cabalette. Ma è chiaro che le cabalette allora erano delle cabalette variate. Quindi bisogna trovare un modo per costruire delle variazioni che non sono scritte, ma che in qualche modo bisogna pensare come farle su quello che è una. Su quello che ci è rimasto. Quindi, sa, questo è un lavoro per un musicista estremamente interessante. Io, guardi, le dico una cosa: c'è una cosa che mi ha emozionato durante le prove qui. Mentre seguivamo le prove, sempre con Izzo, dove c'erano dei dubbi su delle puntature, su delle legature, insomma, dei dubbi sulla musica. Izzo tirava fuori un iPad, premeva un'icona e usciva il manoscritto di Verdi. Insomma, è una cosa abbastanza unica sotto questo punto di vista. Come dire, lei capisce l'interesse e il piacere che ho qui di stare qui, al di là di lavorare con delle persone con cui ho una lunga pratica e con cui ormai ho un rapporto di amicizia, ma questo è un qualche cosa di assolutamente unico che però presuppone una prassi esecutiva da un lato, ma una prassi, diciamo, anche comportamentale di quello che è il ripristino dei tempi di prova, ha capito? Ecco.
Rossini ha scritto per 20 anni più o meno sempre per gli stessi interpreti. Verdi ha agito dal 1840 al 1900, diciamo, attraversando stili, gusti, nazioni assai diverse, eccetera. Chiedo a lei, domanda banalissima, perché è una cosa che mi sento ripetere fin da quando ero logionista alla Scala, questo non è un cantante verdiano. Esiste un cantante verdiano o piuttosto esistono tanti cantanti verdiani che partono dai cantanti donizettiani della prima maniera, arrivando a quelli post-veristi della seconda? Bravo,
Quando si parla di cantante verdiano mi si rizzano i capelli in testa.
anche
Il
a me.
cantante verdiano non esiste, ovvero di cantanti verdiani ne esistono tanti. Io
Sì.
faccio un esempio. Esiste un Verdi del primo periodo che è un Verdi estremamente interessante perché è un Verdi che sperimenta. Parliamo dei Lombardi. I Lombardi, il soprano dei Lombardi, è un soprano che nel corso degli atti, ma nel corso anche della drammaturgia musicale cambia in continuazione, ma la stessa cosa, faccio un esempio, il soprano di Traviata, si è sempre detto che in
Certo.
Traviata nel primo atto c'è un soprano, nel secondo e il terzo c'è un altro. Verdi acquisirà una omogeneità della scrittura vocale abbastanza dopo, ma Verdi fino a un certo punto è un autore che sperimenta, probabilmente lo sperimentava anche avendo sotto mano dei cantanti che erano dei cantanti che potevano fare quello che lui chiedeva. Quindi sa, oggi dire cantante verdiano, ma è qualche cosa che francamente mi lascia molto perplesso. Ripeto, quello che è importante per un festival che parla di Verdi è di stabilire un marchio DOC, hai capito? Che sia il marchio del festival. Poi, insomma, è come il parmigiano a
Ecco,
un certo punto.
appunto volevo chiedervi, Pesaro ha anche il mare, Torre del Lago ha il lago, ci sono festival nei monti, quali sono le attrattive, al di là chiaramente di Giuseppe Verdi, che Parma offre a chi viene al festival in questa stagione? Abbiamo detto il parmigiano e tante altre gente
È una città
simpatica,
bellissima, una città
certo.
bellissima e un territorio estremamente interessante. Poi tante eccellenze, perché no, anche quella della gastronomia, che certamente è un'eccellenza che la contraddistingue. Secoli di storia profondi, basta percorrere le vie principali del centro storico per essere davvero sopraffatti dalla bellezza di questa città. Il fatto di proporre, di offrire un'esperienza che è fatta di paesaggi, di terre, di persone, di gusti, di backstage del teatro, oltre che di tanti spettacoli di prima qualità, ecco, è un altro degli obiettivi che un festival come il nostro si pone senza mezzi termini e senza cercare scorciatoie. Non solo proporre spettacoli con un marchio di fabbrica di qualità, un controllo su tutta la filiera produttiva affinché sia fatta in un certo modo per portare un certo tipo di risultato, ma anche il voler regalare un'esperienza tutto tondo, molto cara tra l'altro ai tanti sostenitori appassionati internazionali che da quest'anno hanno ricominciato a venire in maniera copiosa.
Abbiamo parlato di Lombardi la prima crociata, di Requiem, Falstaff, Nabucco e Trovatore, questi diciamo i titoli maggiori del Festival Verdi di quest'anno. Io saluto Alessio Vlad, lo ringrazio di essere stato in nostra compagnia.
Grazie, grazie a tutti, arrivederci.
E chiedo a Luciano Messi di illustrarci la sua idea personale in relazione a questo manifesto etico che Barbara Minghetti ci ha illustrato all'inizio della trasmissione per concludere l'incontro di oggi.
Una tappa importante di un percorso che parte da lontano e che assieme a Barbara, ma anche con Alessio, io personalmente in precedenti esperienze, ciascuno individualmente avevamo maturato. Gli abbiamo dato corpo qui, ora c'è sempre un momento in cui le energie si concretizzano. È stato questo nuovo gruppo di lavoro che si è costituito al Teatro Regio e al Festival Verdi. Manifesto etico, dunque, punto d'arrivo di un percorso che è un percorso che è partito ormai oltre 15 anni fa, con attività rivolte all'inclusione dei pubblici, anzi all'accessibilità prima ancora, poi è diventata inclusione, fino a pensare agli artisti non solo per tutto quello che ci regalano in palcoscenico e quindi per il loro aspetto professionale interpretativo, ma arrivare a chiedere a questi artisti stessi di condividere una parte del loro tempo e dunque della loro sensibilità, della loro esperienza di mondo, di tutto ciò che, di tutto quel bene che chi vive nella cultura, nella musica in particolare, può sviluppare, di tutta la bellezza che può generare, condividerla e condividere il proprio tempo, dicevo appunto, con le realtà più fragili, con le periferie, quindi andando a incontrare al di fuori del momento dello spettacolo, al di fuori dell'esperienza teatrale, tanti soggetti, dai giovani appunto agli anziani, ai malati, nelle carceri, nelle periferie, come dicevo prima, andare a incontrare le fragilità, andare a incontrare le delicatezze di questa comunità proprio per entrarci in contatto profondo e per condividere e regalare qualche cosa di più che va oltre il palcoscenico e gli spettacoli. Dunque è nata l'idea del manifesto etico a cui gli artisti hanno aderito in maniera davvero encomiabile, tutti hanno voluto farlo subito. E con grande convinzione, per cui abbiamo quasi fatto fatica a sviluppare una quantità di incontri tale da poter rendere onore a tutte le disponibilità. E davvero il festival ne è quotidianamente pervaso. L'aspetto ulteriore significativo che mi piace sottolineare è che abbiamo deciso da subito, concordemente, di chiamarlo Manifesto Etico del Teatro Regio di Parma. Dunque, non del Festival Verdi, non della stagione lirica, non di qualcuno piuttosto che di qualcun altro, ma davvero una sensibilità, un'attenzione che deve caratterizzare tutta la nostra attività, tutto l'anno, a partire dagli artisti, ma anche subito dopo estendersi a tutti coloro che con il Teatro Regio, noi per primi che ci lavoriamo, hanno una relazione significativa di qualche tipo. Ecco perché questa proposta del manifesto etico del Teatro Regio di Parma mi ha trovato subito d'accordo, primo sostenitore, reputo che sia assai significativa e mi auguro che possa subito sviluppare un dibattito fertile ed essere, non dico copiata, ma proprio potenziata in un rimpallo virtuoso tra tanti altri soggetti del mondo dello spettacolo.
Questa è Parma e quindi ringraziamo la città e i suoi protagonisti, Luciano Messi e Alessio Vlad, fra gli altri che sono stati in nostra compagnia. Naturalmente un saluto anche a Giuseppe Verdi. Grazie e a presto.
Grazie, arrivederci, a presto.
Cerro.